Ad alta voce. Massimo Popolizio legge Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini.
Nel frattempo, le due ragazzine che dormivano, una da testa e una da piedi, s'erano svegliate e restandosene lì distese con gli occhietti aperti, si stavano a godere la novità.
Nadia dopo un po' ritornò, ancora vergognosa, asciugandosi la punta degli occhi con una mano e sorridendo per la sciocchezza del suo comportamento di poco prima, con l'aria come di dire «Non ci fate caso». «Amata!» ripete la madre, sempre in tono di sfida, contro quelle persone che sapeva lei. «Che c'è da vergognarsi? Dimmi, ma che c'è, «E noi forse non ci andiamo a rubà», fece sempre per tirarla su di morale, con la sua solita delicatezza, il Lenzetta. «Siamo disoccupati, siamo!» «Non c'è da meravigliarsi», aggiunse con aria quasi salottiera il Riccetto. «Tutti rubano, chi più chi meno!» A quelle belle consolazioni la ragazza stette quasi quasi per farsi riprendere dal mammadrone, ma per fortuna che in quel momento entrò tutta chittata la sorella, quella di 18 anni. Ci aveva messo tanto a presentarsi perché aveva indossato la veste buona, di seta nera, e si era persino dato un po' di rossetto. Calcolava sulla sorpresa della sua apparizione e si fece avanti tutta modesta. «Te presento, sì, tu bravi ragazzi, amiche mie», rifece per la terza volta cerimonioso il vecchio. «Questa è l'altra figlia mia, Luciana», lei disse con voce strascicata, facendo la cucciolona come le ragazze dei giornaletti. «Mastracca Claudio?» «Di Marzia Alfredo», ripeterono i due bravi ragazzi. «Piacere», lei fece, tirandosi indietro con una mano i capelli. «Molto lieto de fa la sua conoscenza», ciancicarono il Riccetto e il Lenzetta, compiaciuti e rossi, come due gallinacci. Poco dopo venne pure la terza figlia, una Riccetta, con una faccia piena di lenticchie e con un nastro sui capelli, che non entrò in cucina, ma se ne stette mezza fuori e mezza dentro, a guardare i due bravi ragazzi, senza dire una parola, come le due ragazzine nel letto. E infatti, era poco più che una ragazzina pure lei, con la veste a fiorellini e liscia come quella dei frati che ci aveva, e sotto le due gambette secche e nodose. La madre, intanto, aveva ricominciato con la sua moina fuoriscena, spinta a parlare da una convinzione profonda e ben radicata, e lo sapeva lei il perché e contro chi se la doveva pigliare. «Ci avete ragione, signor», concluse Lenzetta, quando quella ebbe finito. «È regolare!» Ma il suo calore proveniva da un'altra ragione, ossia dal fatto che era completamente arrazzato per tutta quella centrale del latte che ci aveva attorno. «Che ve potemo offrire?» fece il sor Antonio. «Che l'accettate un caffè?» «E lasciate perde, a sor Antò», fece il Riccetto, mentre il Lenzetta aveva drizzato gli orecchi all'offerta. «E che vi volete disturbare per noi due?» aggiunse il Riccetto, con una inaspettata e allegra aria di disprezzo per quei due morti de fame che erano lui e il suo compagno. Il sor Antonio non si era accorto però che alla parola «caffè» le quattro donne, eppure le due ragazzinette nel letto, s'erano guardate in faccia, perciò insistette. «Ma quale disturbo, anzi, che mi fa piacere», disse, trascinato dalla sua cortesia. Le occhiate attorno a lui si fecero sgomente. La sora Adriana aprì un poco la bocca come se volesse dire qualcosa, ma poi la richiuse e se ne stette zitta, con le figlie che la guardavano con apprensione e con finta indifferenza negli occhi. «E fai sta tazzina da caffè?» fece tutto preso dal suo dovere di padrone di casa il sor Antonio. La moglie non si muoveva, all'impiedi, tra le figlie che ora guardavano lei, ora si guardavano tra loro, con la Nadia che quasi stava per ricominciare a piangere e la Luciana che faceva un sorrisetto imbarazzato, dando dei colpetti con la testa per far andare indietro i capelli sulle spalle. Sor Adriana, scuotendo la testa svelta svelta e mettendosi una mano sul petto, fece: «Per faio io farebbe... Solo che... che t'ho da dì? Ci siamo scordati di andare a comprare lo zucchero?» Il sor Antonio accusò il colpo.
«Antonio mio, che vuoi fa?» fece la moglie. «Con tutti sti pensieri io la testa na tengo più a posto, sa?»
«E che gli fa?» fece allegro il Riccetto, mantenendosi sempre sul tono della più completa sottovalutazione di se stesso e del compare. «Per noi fa bene pure senza zucchero!» Il Lenzetta approvò ridendo, tutto chiazzato di rosso. A quell'uscita, tutta la famiglia Bifoni si sentì rincuorare. La sora Adriana, dicendo «Io per me ve lo fo», prese la caccavella e accendette il fornello con l'assistenza delle figlie, e quell'attività sparse tanto entusiasmo intorno che mentre i due bravi ragazzi e il sor Antonio chiacchieravano affabilmente, pure le due ragazzine vennero fuori in camicia da sotto le lenzuola e si misero a far caciara per la stanza. In 4:48 il caffè fu pronto e fu servito in due tazzine scompagnate, a Lenzetta e a Riccetto, mentre il sor Antonio e la moglie se lo bevevano in due tazze da caffè e latte, tutte scrostate. Soffiandoci sopra per raffreddarlo, il Riccetto fece «Mo bevemo, poi levamo il disturbo». «Ma quale disturbo?» fece grande il sor Antonio. Beh, la sora Adriana, bevendo il caffè, non nascose il suo disgusto, anche per mettere le mani avanti. «Ma chi ci fega?» pensavano dentro di sé i due bravi ragazzi, nascondendo il brivido di schifo sotto un'aria cordiale e mondana, sorbendosi il caffè allegramente e, infine, rimettendo le tazzine sul tavolo tra le mosche.
«Beh, mo è ora che se ne andiamo», rifece poi il Riccetto. «Ma come? De già?» disse il sor Antonio, con un gesto di meraviglia, come se invece delle 2 o 3 di notte fosse appena dopo cena. «Ammazza!» fece Lenzetta. «Fra poco è mezzogiorno, eh! E fermatevi ancora un pochetto, no?» insistette il vecchio, allargando le braccia. «Ve salutamo, sor Antonio!» fece sbrigativo il Riccetto, allungando virilmente e con aria un po' paracula la mano al vecchio. «Allora va, compagno!» fece il neno.
Lungo e bianco come un baccalaccione, gli fece strada fino alla porta e gli aspettò sul pianerottolo, mentre che facevano i saluti, stringendo meticolosamente a una la mano alla sora Adriana, a Nadia, a Luciana e all'ultima che si era fatta avanti per l'operazione, sempre muta come un pesce, a partecipare al cigaleccio mondano dei saluti. Diede la mano senza battere ciglio, senza dire una parola, mentre le altre due già se ne andavano per i fatti loro, dietro il paravento, ormai con le facce che avevano quando erano sole. Il sor Antonio scendeva tutto scavicchiato le scale, facendo gli scalini di sguincio, senza rumore a causa delle scarpe di pezza. Il Riccetto urtò il gomito a Lenzetta, approfittando che sor Antonio andava avanti. Il Lenzetta lo guardò. «Dammi i soldi», fece a voce bassa e feroce, per paura che quello non gli desse retta. Infatti, il Lenzetta si scurì in faccia e fece finta di non aver sentito. «Non fa l'indiano», disse sempre a voce bassissima, più con gli sguardi che con le parole, il Riccetto, stringendo i denti e lanciando a Lenzetta un'occhiata furente. «Dammi i soldi! Dai!» Il Lenzetta si sentì in dovere di darglieli e li cacciò nero dalla saccoccia. Già erano arrivati in fondo alle scale, sull'androne scrostato, e il vecchio aprì il portone. Fuori era già un po' chiaro. Dietro i 40 scatoloni in fila della borgata degli Angeli, oltre il quadraro, oltre la campagna, oltre le sagome sabbiose dei colli albani, si stampava nel cielo una luce rossiccia, come dietro un'invetriata, e pareva che laggiù, dall'altra parte del cielo, ci fosse un'altra Roma che andasse silenziosamente a fuoco.
«E beh, mo ve saluto, amoretti», fece sor Antonio. «Mo vado a dormire». «Ci mancherebbe», fece Lenzetta, «che vi dovessi da disturbare ancora». Il vecchio sorrise, con la testa bassa, stirando le mascelle come se masticasse una manciata di castagne secche. «Tenete, sormae», fece sbrigativo il Riccetto, allungandogli in un mucchietto tutto ciancicato la piotta e mezza. Il sor Antonio guardò la grana, osservandola attentamente. «Ma no, «Ci mancherebbe», fece. «Annamo, piatela!» l'incoraggiò il Lenzetta. Il vecchio continuò a fare un po' di polemica, ma intanto, però, alla fine, si prese la piotta e mezza.
«Ammazzate che sole!» disse il Lenzetta, come il vecchio se ne fu rientrato, e furono rimasti soli lì, in mezzo alla borgata. Infatti, una luce poco più che viola era venuta a galleggiare limpida negli spazi delle strade, tra palazzo e palazzo, riverberata fin laggiù da quella specie di incendio lontano e invisibile, dietro i colli, mentre tra un cornicione e l'altro due o tre civette svolazzavano, lanciando qualche strillo. Il Lenzetta, ascoltandole preoccupato e mettendo tutti insieme in un mucchio il pensiero della parte di bravi ragazzi che avevano fatto, della famiglia Bifoni e della morte, e sentendosi venire il latte alle ginocchia, stette un momento fermo sopra pensiero, come in raccoglimento. Poi tirò su una gamba col ginocchio contro la pancia e mollò un peto. Ma gli venne sforzato, perché non era decore.
Al bar della pugnalata o del tappeto verde, gli avviziati imberbi della Maranella, giocando al biliardo tra un colpo di stecca e l'altro, oppure assistendo al gioco, appioppati con aria stanca lungo le pareti della stanzuccia dove i due biliardi ci stavano appena appena, e alzando un poco un braccio si toccava il soffitto, tra i molti argomenti su cui dire la loro opinione, ebbero anche quello del fidanzamento del Riceto. Secondo come gli andava, qualche volta ne discorrevano fraternamente, con aria allusiva, prendendo la cosa molto sul serio, altre volte, invece, senza che gliene fregasse niente. Lui, il Riceto, dal canto suo, si sentiva il più interessante lì in mezzo, e come tale, s'era sentito in obbligo di comprarsi almeno un paio di calzoni nuovi. Tutto affabile e scherzoso, ma conservando un'aria di mistero a proposito delle sue faccende private, veniva con quei calzoni nuovi infilati sui suoi fianchi stretti di bulletto facendo la camminata. Erano grigi, a tubo, con le saccocce di traverso, e veniva avanti un po' piegato, con i pollici nella cinta, strascinando un po' i piedi, con un'aria affaticata e goffa da burinello. Erano come tanti tubi intorno alla fessa, che camminando si spostavano, tubo qua, tubo là, tubo su, tubo giù, e quando si fermava, appoggiandosi con le gambe in croce alla parete o all'orlo del biliardo, formavano un solo bozzo, teso, tranquillo e minaccioso. Quanto al resto, dormiva ancora con Lenzetta nei bidoni sui prati della borgata Gordiani. Ma questo sistema di vita durò ancora per poco, perché non era più adatto alle nuove condizioni del Riceto. Il Lenzetta sapeva un posto in via Taranto, all'ultimo piano di uno stabile di 7 o 8 piani, tra un pianerottolo che da una parte dava attraverso una porta sgangagnata e sempre aperta su una specie di granaio, dove c'erano i cassoni dell'acqua, e dall'altra in un appartamento disabitato, con la porta che doveva essere chiusa da parecchi mesi. Si portarono lassù un pacco di giornali, che poi di giorno nascondevano tra i cassoni dell'acqua e la loro roba, e scelsero come loro stanza da letto quel pianerottolo. Il fidanzamento comportava una vita seria, e difatti il Riceto, tutto contento di recitare quella parte di ragazzo serio, che era quella su cui, al bar della pugnalata, si facevano i commenti più solidi che gli davano più piacere, s'era messo a lavorare. Faceva l'aiutante di un pesciarolo che aveva banco lì, al mercatino della Maranella. E la domenica, sempre per essere del tutto fedele alla sua parte, rinunciava, misticamente, a andarsene a spasso con Lenzetta e gli altri, e si portava al cinema la sua ragazza. La sua ragazza, poi, non era quella che aveva 20 anni, e nemmeno quella che ne aveva 18, ma la Roscetta lenticchiosa e un po' bruttarella, quella che la sera che i due compari erano stati ad Alsor Antonio non aveva detto una parola e se gli era stati a filare contro la tenda sporca della porta. Quando era con lei e non paccava, e questo era raro, perché non erano mai proprio soli, ma non è che nessuno dei due gliene importasse molto, il Riccetto s'annoiava tanto che alle volte gli venivano le madonne per davvero. Allora metteva una scusa qualsiasi per litigare e finiva sempre col darle qualche ceffone. Non vedeva l'ora che venisse il momento d'andarsene al bar della Pugnalata a ritrovare il Lenzetta e la banda dei Paragoletti. Ci si presentava con aria soddisfatta, naturalmente, come di uno che ormai si è sistemato, ha superato tutte le inquietudini e non ha più niente da aspettare dalla vita. Contemporaneamente, però, mica rinunciava, per fare il ragazzo serio, alle altre tentazioni e occupazioni di un dritto fio della mignotta, come continuavano a essere gli altri. Se c'era da far caciara, la faceva, e non mancava mai di prender parte ai furtarelli che ogni tanto organizzavano ai danni del padrone del bar della Pugnalata, che era un pezzo di pane, e la mattina dopo, facendo le pulizie, si sfogava e si lamentava proprio con loro. Siccome che il Lenzetta e qualcuno degli altri già era stato a Porta Portese, sapevano i metodi d'educazione moderni che ci volevano con dei discoli come loro erano fieri e compiaciuti di considerarsi. E allora, siccome la sorella del padrone li trattava male, per scusarsi e mettere a posto le loro coscienze, non che gliene fregasse niente, ma perché avevano comodamente il modo di farlo, dicevano che quei colpetti li organizzavano perché lei non li sapeva prendere. Per castigarla. D'altra parte, il Riccetto, i 4 soldi che guadagnava facendo il pischello del pesciarolo non gli bastavano. E allora come fai a comportarti da ragazzo onesto? Quando c'era da rubare, rubava, capirai, con quella fame addietrata di grana che teneva. Adesso poi c'aveva pure l'anello da fare alla ragazza. Così con Lezzetta decisero di organizzare un furto in grande, di farsi un bottino di semiassi e altro ferro vecchio da restare ingranati almeno per una mesata. Partirono in 4. Il Riccetto, il Lenzetta, Alduccio e un certo Lello, un amico del Lenzetta, che era di quelli che frequentavano il bar della Pugnalata. Erano col carrettino. Come imboccarono la casilina, cominciò a soffiare il vento e delle colonne di polvere bianca immondezza cominciarono a girare qua e là sui larghi e sugli spiazzi, suonando sui fili della ferrovia di Napoli come su una chitarra. In 4 e 4/8, dietro tutto quel bianco, il cielo si fece nero e contro quel fondale nero come l'inferno, le facciate rose e bianche della casilina brillavano come carte di cioccolatini. Poi anche quella luce si offuscò e tutto fu scuro, spento, ormai freddo, sotto gli sfregamenti delle ventate che riempivano gli occhi di granelli di polvere. I 4 s'andarono a riparare sotto un portoncino, appena in tempo per non prendersi addosso il primo rovescio d'acqua. Tuonava con dei rimbombi, che pareva che 6 o 7 cupoloni di San Pietro, messi dentro un bidone che li potesse contenere tutti, fossero sbattuti uno contro l'altro, lassù, in mezzo al cielo, e i loro botti si sentissero poi un po' più fasulli qualche chilometro di nascosto, dietro le file delle case e le distese dei quartieri, verso il Quadraro o verso San Lorenzo o chissà in che posto, proprio magari là dove c'era ancora un po' di cielo azzurro e ci volavano i passeretti. Dopo una mezz'oretta spiovve e i 4 arrivarono infreddoliti e bagnati come pulcini a Porta Metronia, dalle parti dove erano stati a rubare l'altra volta. Era spiovuto, ma il cielo era ancora tutto buio, come ci fosse stato messo davanti un velo per coprirci qualche cosa di pauroso, e questo velo fosse più pauroso ancora. Qua e là lo sgaravano dei lampetti rossi. Era venuto sera almeno 2 ore prima, e a Porta Metronia era tutto deserto e gocciolante. I 4 fecero la conta. A Riccetto toccò a star fuori col carrettino. Gli altri entrarono e, come furono dentro il magazzino, fecero un'altra volta la conta per chi doveva entrare per primo col sacco. Toccò a Lello. Con uno spagheggio che tremava come una foglia, Lello entrò e riempì il sacco di semiassi, trapani e altra roba, in modo che non ce la faceva più quasi a smuoverlo. Allora riuscì a chiamare Lenzetta e Alduccio che lo aiutassero a portare il sacco, visto che ormai il peggio era fatto. Uscì, ma non trovò più gli altri due. Allora corse fuori dal magazzino, dal Riccetto che stava lì ad aspettare col carretto, e gli chiese dove erano andati. E Riccetto gli disse che lui li aveva visti entrare. Lello allora rientrò per cercare di portar fuori da solo il sacco sul carrettino. Il Riccetto lo vide sparire dentro il magazzino, ma come dopo un po' ricomparve trascinando il sacco, venne fuori il guardiano e gli si gettò addosso. Intanto il Lenzetta e l'Alduccio, che erano entrati in un magazzino che stava dietro il deposito di ferro vecchi, che dalla strada non si vedeva, ora stavano risortendo da laggiù con l'altro sacco pieno di roba che il Riccetto non capiva, ma che erano delle forme di formaggio. Come furono nel cortile del deposito, però, smicciarono Lello acchiappato dal guardiano che cercava di svincolarsi e di tagliare, ma non ce la faceva. Allora, per aiutarlo, lasciarono perdere il sacco del formaggio e si gettarono pure oro addosso al guardiano. Questo però, poveraccio, cominciò a chiamare aiuto, e così corsero fuori da un forno, lì presso, il padrone del forno e i suoi garzoni. Soltanto Alduccio riuscì a svignarsela. Ma prima di arrivare sulla strada, dove il Riccetto, facendo finta di niente, lo stava ad aspettare, proprio sul cancello gli si mise davanti dell'altra gente che era corsa lì. Lui allora filò giù, lungo la rete metallica, verso un altro cancello più piccolo, che era più avanti. Fece per scavalcarlo, ma nella fretta scivolò con un piede sul ferro bagnato e rimase infilato con una coscia su una sbarra a punta come una lancia, che gli si conficcò tutta dentro. Ma poté saltare lo stesso dall'altra parte, e il Riccetto gli corse incontro per aiutarlo. Gli altri due o tre, che gli erano corsi dietro, vedendo che si era fatto male, lo lasciarono perdere. Il Riccetto prese Alduccio sotto il braccio, lo accompagnò un po' più giù, verso la passeggiata archeologica, e come furono in un punto scuro, gli fasciò stretto con un pezzo di canottiera la ferita. Poi andarono ancora avanti, presero la circolare, restando di dietro sulla piattaforma, e scesero al ponte rotto. Il Riccetto lasciò Alduccio all'ingresso dell'ospedale Fate Bene Fratelli. Intanto, piano piano, era ricominciato a piovere e tuonare per quei quartieri e quelle strade per dove il Riccetto, pensando che o Alduccio all'ospedale o gli altri due in camera di sicurezza, presi a ceffoni o a sacchettate di sabbia, avrebbero parlato, si preparava a vagabondare per tutta la notte.
Nell'aria dolce e tenera, assieme col profumo d'ogni fiore, porta una nota limpida con l'eco de sto cuore, che dice con una voce incantesimo, amore.